Wake up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the Taruk Root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, quinta stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 114, la quindicesima della quinta stagione, al di 16 marzo 2018. Giornata ricordata più volte oggi perché 40 anni fa, anzi 41 anni fa, o 40, non mi ricordo, già non mi ricordo più. Comunque 40. Ci fu 40, precisi 40, del 78, ci fu il rapimento dell'onorevole Aldo Moro. Ma questa
e
è anche
io
la
Pure io ci stavo.
Ma questa è la trasmissione. Ma è anche la trasmissione che guarda verso il cielo per salutare Stephen Hawking, il grande
corridore.
Il grande corridore. Grande ciclista della astrofisica mondiale. Ricordiamo un bellissimo film di qualche anno fa che lo ritraeva e che bellissimo, vabbè,
un film
che c'era qualche anno fa, un filmone, strappalacrime. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, quantomeno avete un cellulare che fa troppo casino e illumina troppa gente, è inutile che mandate messaggi o chattate con qualcuno, tanto la Juve giocherà con il Real Madrid, non c'è niente da fare, è andata così. Poteva andare
come
peggio.
Come al solito.
Poteva andare molto peggio.
Bah bah.
A meno che voi non stiate mandando un messaggio a qualcuno il cui ricevitore, il cui destinatario è HD. Ma HD non c'è e allora chiudete quel cellulare e non se ne parla più.
Volendo ci sarebbe anche Anna.
Se non c'è HD, no? Voglio dire. Beh, allora io dovrei salutare gli ospiti a questo punto, ma non ce ne sono quando niente. Ci abbiamo fatto due settimane con lo studio pieno che non ci sentrava questa sera, addirittura non siamo neanche il numero legale per fare la trasmissione che ancora non è arrivato neanche HD, Pampanelli ci ha dato sola, quindi saremo pochi, ma buonissimi.
In compenso ci ascoltano quelli della SNAI.
Esatto, assolutamente. Comunque, essendo la puntata di oggi, una puntata dark, abbiamo detto perché? Perché abbiamo colto l'occasione del 75esimo, giusto, Hans? 75esimo compleanno del maestro David Cronenberg, scusate, per fare una serata, una puntata un po' cupa, in quanto parleremo di film molto cupi. Iniziamo, vabbè, con più tardi ci sarà la celebrazione della filmografia di Cronenberg. Dopodiché parleremo di Annientamento di Alex Garland, quello di Ex Machina, e I Famelici di Robin Aubert, che trovate entrambi su Netflix, due film su Netflix, su tre purtroppo, però poi diremo anche perché. Parleremo di Oltre la Notte, film di Fatih Akin che sta al postmodernissimo, anche questo piuttosto oscuro, e ci dovrebbero essere le nostre rubriche fisse, ma non ci sarà, ahimè, il professore, il quale ci manda questo messaggio, e quindi ascoltate bene.
Hi guys, how are you in Live Radio? Come state? Mi dispiace non essere lì insieme a voi, ma sono lontano dal bel paese, non fate le solite battute sciocche sulla strana coincidenza tra l'esito della consultazione elettorale e il mio fuggire all'estero. Tra l'altro, come sapete, sono in un paese di cui non posso dirvi il nome per ovvie ragioni di privacy, insomma. Aspetta un attimo, aspettate un secondo. Hey James! Hi James! What are you? Okay, I'm fine. Sì, vabbè, ti dà il cazzo, vabbè. Ciao, che palle! C'è questo che va, sta a scrivere su tutto ciò che vede per la città, su tutta la gente di questa città. Pensa che John Huston ci vuole fare un film su questi appunti. Boh, per me viene una cazzata. Vabbè, comunque. Immaginate che prima poi ho visto una rissa, c'era il mio amico Colin Farrell che stava a menà come un fabbro fuori dal pub. Io non lo so. Vabbè, però ripeto, non posso farvi il nome di questa splendida cittadina. Pensate che però, vi do un indizio, c'è stato uno dei personaggi famosi di questa città che si è suicidato in un alberghetto perugino dicendo: o me ne vado io o se ne va questa carta da parati. Non c'è ancora quella carta da pareati, ovviamente. Vabbè, e che altro dirvi? Non lo so, vi ripeto, non vi posso dire granché. Vi dico solo che io stasera però ho rimorchiato. Prima avevo rimorchiato una cicciona rasata che andava in giro con le foto del Papa strappandole. Fight your real enemy! Ve l'ho lasciata stare a bere. Per carità, in realtà poi io ho rimorchiato una certa Molly Malone. Lei dice che stasera mi porta a mangiare il pesce, ma io non lo so, sarà una canzone che ricordo, saranno strane sensazioni, saranno i suoi seni. Io vado al bancomat a ritirà 100 euro, perché, insomma, non sia mai che il mestiere suo reale sia un altro e noi da soliti italiani si faccia la figuraccia e incrementi il deficit di questa splendida cittadina. Arrivederci, ragazzi miei.
È un professore impegnatissimo in questo luogo, sì, che non sappiamo quale sia. Nel frattempo diamo il benvenuto al director. Ben arrivato, al director.
Grazie. Lo studio si va riempiendo di pezzi grossissimi.
Credo che si fermerà così. Ma riempiamolo anche di informazioni sul box office.
Allora, andiamo subito al box office. Per la gioia di Guillermo del Toro, il por Guillermo, il cui film La forma dell'acqua, lo scarone La forma dell'acqua, nel weekend scorso incassa 1.450.000 euro, così, portando il suo incasso totale a 6,5. Bel rientro del post Oscar.
Io ste impennate da Oscar non le sopporto, scusa,
volevo dire. Beh, vabbè, ci può stare.
Lo sei perso, non lo vedi più, basta.
Ci può stare.
Chi l'ha perso non lo vedrà.
Può succedere. Scende al secondo posto la sensuale spia interpretata da Laurence Jennifer, Red Sparrow, di Lawrence Francis, ovviamente, che totalizza 830.000 euro nel fine settimana e arriva a 2.300.000 più o meno nel totale. Terzo posto e buon inizio per la nuova uscita Il giustiziere della notte di Eliah Roth, che incassa 730.000 euro nella prima uscita, nei primi tre giorni. Il parziale di ieri sera vede il film di Del Toro solo in terza posizione con 65.000 euro. Che cosa c'è? Che cosa succede?
Ma la faccia inquietante, perché?
Troppo,
io ho letto il seguito di quello che dicevi.
Allora aspetta, perché comunque non è più lui è terzo, primo e secondo abbiamo Metti la nonna in freezer di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, che incassa 78.000 euro, comunque pochino.
In due ci si sono messi per fare.
Comunque pochino. E Tomb Raider di Roar Utag con Alicia Vikander, che nei panni di Lara Croft incassa 144.000 euro. Beh, diciamo che Metti la nonna in freezer, insomma, alla fine 78.000 euro non è proprio, no? Non è proprio un cifrone per un film comunque abbastanza pompato. E comunque abbastanza.
Un giorno d'uscita, non è solo la serata di ieri. Alla fine seconda e terza, insomma. Vabbè. Ci può stare.
78.000 euro è relativamente poco.
Sì, ma è un giorno solo, però vediamo il weekend, insomma, ecco, film italiano, eccetera. Vabbè.
Rossi?
No, Rossi non c'è.
Hans Delbrück, volevo dire.
Niente, pensa al Real.
Poteva andare peggio, ripeto, poteva andare peggio.
Questo guarda i video delle seggiovie. Questo pensa al Real. Ragazzi, vabbè, c'è aria di daremi in barca qui.
Sto morendo a ridere. Davvero, non era uno scherzo.
Va bene.
Va bene. È troppo simpatico st'uomo. Andiamo in musica, che è ora. Noi di solito iniziamo con pezzi frizzanti, ma stasera con questi film non c'è proprio un cazzo da ridere, quindi no. Prendiamo un pezzo tranquillo e stiamo lì a sperare, senza speranza, helplessly hoping, Crosby, Stills and Nash, eccezionalmente senza Young.
Helplessly hoping her harlequin hovers nearby and waiting a word, gasping at glimpses of gentle true spirit, he runs, wishing he could fly high, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside, heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, did he hear a goodbye?
are for each other. Stand by the stairway, you'll see something certain to tell you.
Confusion has its cost.
Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on her love.
Bad Traumfabrik, die fünfte Staffel.
Beh, un bel pezzino, no? Nonostante sia meno frizzante del solito, ma a volte bisogna anche riflettere e pensare all'orrore che c'è in questa terra, all'orrore della vita.
Si frizza in tanti modi.
Si frizza in tanti modi. Annihilation, ovvero Annientamento, film di Alex Garland, per chi non se lo ricorda, è quello di Ex Machina, bellissimo film di cui non abbiamo parlato al Bar Fabric, semplicemente perché è uscito in estate. A me piacque molto, una fantascienza veramente fatta come si deve. Un film che troviamo su Netflix. Questo fa un po' piangere il nostro Laszlo Kovacs, e lo comprendiamo, comprendiamo tutti, sia i gestori di cinema che gli amatori del cinema. Se ne parlava con Hans giorni fa. Anche noi auspichiamo che film vadano al cinema, perché è tutt'altra cosa vederli lì, questo in particolare. Ma ovviamente, se non riescono ad andarci, non è per questo non dobbiamo parlare.
Di chi è la colpa? Di Laszlo Kovacs?
No, la colpa è degli imbecilli, perché hanno fatto uno screen test in America. È risultato un film troppo cerebrale, secondo alcuni, per cui i finanziatori hanno chiesto delle modifiche, lui non l'ha volute fare per mantenerlo così, quindi alla fine è uscito, incredibilmente in America è uscito al cinema, che non capisco perché di solito sono quelli un po' meno cerebrali, insomma, lo spettatore medio,
l'americano,
e non è uscito in tanti altri posti. Stiamo parlando di un film con Natalie Portman di Alex Garland. Lei è una biologa, è un ex militare, ora biologa, ha un marito militare che fa operazioni sotto copertura, è sparito da un anno. Improvvisamente questo marito ritorna proprio all'inizio del film, praticamente non si ricorda quasi nulla e è in condizioni fisiche
pietose.
A questo punto Natalie Portman si ritroverà a sua volta in una missione per scoprire dove è andato il marito, per scoprire cosa è successo, per cercare di capire cosa è successo e cosa c'è in questa zona X. Area X è il nome di quest'area, che dà il nome anche alla trilogia di romanzi da cui è tratto.
Inquietante questa musichetta sotto.
Sì, la musica è inquietante, è molto... Lì. È quella del film e contribuisce all'insieme. È tratto da una trilogia di questa Area X. Gli altri due si chiamano Authority Acceptance, cioè autorità e accettazione. Che dire di questo film? Io vi dirò la mia, ma ho parlato tanto, quindi intervenite voi che l'avete visto.
Vai, Hans Delbrück, finisci la frase.
Ho visto solo io.
Anch'io l'ho visto.
Appunto.
No, ero rapito da questa descrizione, questa molto azzeccata.
Ho finita la frase, poi dirò dell'altro. Ma
va bene. Allora, io credo che il discorso introduttivo del fatto che un panel di spettatori abbia magari giudicato un po' troppo cerebrale, perché dire cerebrale basta non basterebbe per provocare tutto quel che è raccontato, quindi hanno probabilmente interpretato come una richiesta di attenzione, di concentrazione e, se vogliamo, anche di interpretazione parecchio alta, e credo che delle basi ci siano per dirlo, se non altro perché vengono messe in discussione tante cose che noi diamo per scontate nel nostro rapporto con gli altri e soprattutto nel nostro rapporto con noi stessi, perché poi fondamentalmente è uno di quei film che, secondo me, ti apre una marea di interrogativi senza assolutamente voler dare alcuna risposta, anche perché è
un po' come Ex Machina.
Eh sì, è decisamente di quel tipo, cioè nel senso è molto immaginifico, quindi fondamentalmente Si lascia guardare in uno stato di totale allontanamento da quella che è la nostra realtà, ma fin da subito viene dichiarato, cioè tutta questa storia fondamentalmente è fantascientifica in quanto c'è un qualcosa di presente sulla nostra Terra che è assolutamente interpretabile, inspiegabile, insondabile.
Diciamo alieno, ma non in senso, non in senso che classico, viene dallo spazio, esatto. In senso che è talmente lontano e diverso da noi che risulta incomprensibile e anche spaventoso, un po' come quello che potrebbe succedere a un elettore della Lega per dire che vede un extracomunitario o uno di Casa Pound che vede un libro, per dire una cosa così.
Insomma. Esattamente. Quello che, prima di passare la parola a Hans, che l'ha visto con me, a me ha un pochino messo... Boh, non lo so, non proprio mi rende questo film non del tutto azzeccato, sono alcuni passaggi dove non ho capito perché ha rinunciato alla...
Però non spoileriamo.
No, all'aspetto proprio così, un po' di atmosfera, se vogliamo, da sogno, mettendoci degli elementi, secondo me, un po' troppo terreni. Allora, un'interpretazione potrebbe essere un voler ricondurre a... Esempio,
parli degli incontri che fanno
neanche in questa... Io parlo di una cosa su tutte che penso non spoilerò niente, però c'è un momento in cui si crea un gruppo ovviamente di personaggi, mm-hmm, che vanno a esplorare
tutte
questa
donne,
cosa che consapevoli che non ci sono spiegazioni, che non si capisce cosa sia, sono tutte scienziate, con cosa vanno, con dei mitra al collo. Quel punto sinceramente mi ha lasciato un
però,
po'
però abbi
perché
pazienza.
Mi sono chiesto il perché, ora lo chiedo a
lo
voi
chiedo che... lascio parlare Hans, però io ti dico questa cosa: secondo me nel film ci sono alcuni difetti che però passano totalmente in secondo piano. Uno è quello che hai detto tu, cioè ci sono delle cose che chiedono un po' troppo la sospensione dell'incredulità, come al di là della Portman che era un ex militare, le altre che sono scienziate vanno lì con gli M15, insomma, però sono cose che secondo me sono, a me dà l'idea che il regista se ne è sbattuto completamente, sono molto secondari, ci sono anche dei personaggi abbastanza stereotipati al di là, sì, della Portman, che danno l'idea di essere più delle spalle per lei.
Io invece faccio una piccola considerazione e poi lascio parlare lui. Secondo me l'universo Netflix, no, essendo una produzione comunque molto molto industriale, no, di film, di serie, di tutto quello che esce è in quantità comunque importante. La quantità porta dietro di sé anche dei tempi contingentati, un po' di superficialità rispetto a certe cose. Il film che poi vediamo passa in televisione, cioè su internet, quindi lo vedi da casa. Non sei uno spettatore troppo attento, troppo evoluto, troppo curioso, troppo... no? Da cinema, che magari al cinema non accetta certe cose. Il film lo vede in una logica di confusione, momenti, ne facciamo tanti, prenditi anche questo, vabbè, tanto non mi comporta la fatica fisica di andare al cinema.
No, perché lui l'ha fatto per il cinema.
Ah,
okay. Origine.
No, era una considerazione che
lui
facevo.
Lui l'ha fatto per il cinema e è
cinematografico. Essendo contrario a Netflix, non facevo questa considerazione.
No, però lui l'ha fatto per il cinema, come dicevo prima.
E
poi
non è superficiale, non è che io volessi...
Anzi, che non hai ancora parlato.
No, anzi, è un film fin troppo cerebrale, secondo me. E sono d'accordo sul fatto che ci siano delle parti... A me il film mi ha convinto fino a un certo punto. Mi convince nel saper usare di Garland... Non penso che sia paragonabile a Ex Machina, che ritengo un film da cui invece quasi pressoché perfetto. Dico un paio di cose. Una riguarda i paragoni che sono stati fatti con questo film rispetto ad altri. In particolare è stato messo a confronto con Arrival. Io devo dire che tutte queste similitudini non ce l'ho trovata.
Sono poche, ma ci
però,
sono.
Cioè ci qualcosa. Sono, però insomma, ti dico che a tratti mi è sembrato più un Predator femminile che Arrival. Non lo so, mi dava questa sensazione di caccia.
Predator,
di caccia da
Arrival era su un livello.
No, Arrival è un film migliore senza dubbio, molto più perfetto.
Come suggestioni. Altra cosa che dico invece, che insomma confermo quello che dite voi, che mi lascia perplesso questo voler sottoporre insomma un tot di spettatori a una valutazione di un film
in
del
America
genere.
In America lo fanno.
Lo fanno, mi sta benissimo, però insomma la storia ci insegna che tanti film anche... Cioè che la storia del cinema è piena di film che partono male,
vero,
vanno male,
vero,
che poi in realtà fanno la storia del cinema. Quindi... Questo voler a tutti i costi spesso anteporre la distribuzione a una visione che di fatto ne determina la destinazione mi lascia perplesso. E questo è un film che visivamente poi è fatto per,
ecco,
il cinema.
Questo sì,
è un film che pretende il cinema, perché visivamente appunto ha una sua potenza. E anzi, forse
allora viene penalizzato.
Certo che penalizzato,
non nella sua filosofia, proprio per questo discorso, rispetto ad Arrival o a Ex Machina, ma penso più ad Arrival, che era un film veramente cerebrale dove era richiesto un certo tipo di attenzione, dove non c'era tanta azione. Questo film, al di là del livello di lettura sul chiedersi che cosa è umano, che è un po' lo stesso di Ex Machina, ma lo può vedere anche il mio cuginetto di 15 anni che gioca ai survival horror, per cui è un film che secondo me andava bene anche per il cinema di intrattenimento.
Assolutamente, film molto
trasversale. Cioè uno può fermarsi
anche
lì.
Anche questo mi sconvolge pensare che non sia stato distribuito, proprio perché è un film che... rispetto alla fruizione media va benissimo, insomma.
No, c'è anche
un titolo che acchiappa, sì, il titolo stesso funziona anche nella traduzione italiana, che è letterale. E,
ma anche
poi,
perché secondo me, rispetto appunto ad altri che abbiamo citato, in realtà c'ha un filo conduttore molto più ritmato, e rispetto a quelli uno si aspetta il film cerebrale, significa una roba statica, assolutamente no. Io infatti la tua citazione di Predator la capisco, ti do assolutamente ragione, scusa che ti ho interrotto.
Finisco con
la parola nel momento sbagliato, sto ciancicando.
Il lato filosofico poi lì è aperto a molte interpretazioni, non unica.
Esatto.
La mia è quella che Garland gioca molto sul pessimismo cosmico.
Sì.
Gli riesce molto bene, perché è capace di instillare fin dall'inizio un senso di malessere nello spettatore, indipendentemente da dove andrà a parlare lui, che è quasi sempre molto negativa la visione rispetto che c'è dell'umanità. In questo caso il concetto che passa, secondo me, è quello del cambiamento, cioè di quanto spaventi trovarsi in una situazione diversa da quella che si è, e in particolare in questo caso è estremizzata, perché il cambiamento ha a che fare col proprio corpo.
Assolutamente.
E quindi
forse anche la diversità, diciamo.
La diversità
che in realtà io credo, infatti, che molto di quell'aspetto visivo e spettacolare, che probabilmente, no, sicuramente sul grande schermo avrebbe reso molto. Non posso dire di più perché si spoilererebbe uno delle chiavi, ma andate a guardarlo, e se avete occasione al di là di Netflix, buon per voi, perché se qualcuno troverà il modo di proiettarlo
sarebbe bello.
Ci sono quest'idea, no, del come rappresentarlo visivamente,
sì,
un nascere, crescere, svilupparsi di cose che noi non conosciamo, secondo me è bellissimo, cioè molto.
Assolutamente.
Bello,
io vorrei chiudere dicendo che da grande amante della fantascienza, secondo me è un film, al netto di alcuni piccoli difetti che ripeto, secondo me lui non gli è fregato proprio una mazza, mi dà l'idea che sono cose messe lì, anche gli altri personaggi che sono abbastanza bidimensionali sono messi lì di contorno. Secondo me è un ottimo film di fantascienza, fa quello che deve fare un film di fantascienza, e oltre a questo è un film di grande intrattenimento. Io me lo volevo vederne un pezzetto, non sono riuscito a staccare fino alla fine. Come dice lui, c'è questa sensazione di angoscia, di malessere, che ricorda i mostri di Giger, quello di Alien, o cioè ti fa pensare a delle cose veramente inquietanti, disturbanti, aliene nel senso più lato del termine. Insomma, secondo me è un film riuscito. Diciamo anche che c'ha avuto un budget di 50 milioni, cioè la metà più o meno di quello che si spende per un film di questo tipo, anche perché ci hanno poco creduto, insomma.
E infine va detto che in questo mondo, chiamiamolo questo spazio di mondo fantascientifico, fa un po' anche idea religiosa, cioè possibilità di un al di là, in questo fondere tutto insieme, che fa pensare anche quello, quindi positivo.
Quindi sì, siamo annientati
e sentiamoci una canzone.
E per tirarvi su, visto che poi
diciamo
andremo
che... Vabbè, vai.
No, poi ci aspetta Faitakin, ci aspettano i Famelici, quindi insomma roba frizzantina. Nella colonna sonora di Annientamento c'è anche Beck. Giusto, con questa Sex Music che potete ascoltare a palla.
Come al solito. Thank you.
fünfte Element, Bad Raumfabrik.
Hans, che ci dici?
Eccoci qua. Aspetta che stavo...
Allora, io vi dico solo una cosa, che con il mio gruppo di amici e amiche abbiamo detto che Oltre la notte, il film di Fatih Akin, che troviamo al postmodernissimo già da qualche giorno, sì, è un film assolutamente imperdibile. Qualcuno di questo gruppetto di relativamente appassionati cinematografici, ci siamo capiti, dice...
Anche un po' cinepanettone.
Cinepanettone, dice, ma io non lo so, perché poi ho paura che sia un film un po' troppo inquietante, non lo so, io ho le mie paranoie, non credo. E io gli ho detto, guarda, è un film sicuramente inquietante, è un film che ti metterà quella giusta dose di angoscia che serve sempre per andare avanti nella vita.
Ma tu l'hai visto?
Io no.
Ah, ok.
Però
lo dice così,
però, lo dico così
dire. Per sentito dire, una gran fotografia.
Lo dico per sentito dire. Lo andrò a vedere martedì. Sicuramente martedì sera sarò con tutti quelli che vogliono il Bar Tranfabric. Martedì sera sarà al postmodernismo a vedere questo film. Se qualcuno viene, si iscriva alla playlist del
sì.
Vogliamo lanciare questa cosa, un giorno alla settimana il Bartolo Fabric vi invita
perché
ad andare
no?
Il martedì sera venite a vedere i film con il Bartolo Fabric.
Lanciamo,
vediamo quanta gente partecipa.
Andiamo alla brevissima sinossi.
Voi l'avete visto?
No.
Fai tu la sinossi,
guarda,
visto che l'ho visto solo io.
Germania, la vita di Katia cambia improvvisamente quando il marito Nuri e il figlio Rocco, che non ha fratelli, muoiono a causa di un attentato.
Pessima battuta.
La donna cerca di reagire all'evento e trova in Danilo Fava, avvocato amico del marito, il professionista che la sostiene nel corso del processo che vede imputati due giovani coniugi facenti parte di un movimento neonazista.
Ok.
Dove è ambientato? Che, scusa?
Ad Amburgo, città natale del regista, nonché città di grande con grande percentuale di turchi.
Multietnica.
Questi sono curdi, in realtà lui è un curdo il personaggio. Allora,
Fatih Akin è turco.
Io speravo tanto. Sì, è turco. Io speravo tanto che qualcun altro di voi l'avesse visto, perché avevo tanto bisogno di confronto. Perché sono un po' spiazzato, nel senso che penso di non capire un cazzo di cinema, perché a me il film è piaciuto e ho letto tantissime recensioni che lo stracciano. Stracciano.
Veramente.
Tante recensioni che lo stracciano totalmente. Il film è composto da tre atti, sono tre parti. La prima racconta una sorta di antefatto, questa donna che conosce, praticamente inizia con tra l'altro questi tre atti sono separati da delle riprese fatte con handycam o cellulari. Inizia con una ripresa fatta da un cellulare di lei che si sposa in carcere con lui, perché lui è in carcere per qualche motivo, poi scopriamo che era per spaccio di marijuana o qualcosa del genere. Si sposano, c'è questa scena molto bella, devo dire, questo inizio così folgorante. Dopodiché ci sono questi tre atti intervallati da immagini così di falso repertorio della loro vita, fatte con mezzi amatoriali. Quindi il primo atto racconta i fatti, cioè lei col figlio, il marito e questa esplosione che le toglie il figlio e il marito. E quello che succede subito dopo, la sua disperazione, la sua tragedia, la ricerca dei colpevoli, è tutto il primo atto. Poi c'è il secondo atto che cambia completamente, una sorta di legal drama, cioè è tutto il processo e è forse la parte più coinvolgente.
Lei è l'attrice protagonista,
Diane Kruger, meravigliosa.
Kruger,
e ha vinto
bellissimo.
La Palma d'Oro.
Diane
Kruger ha vinto la Palma d'Oro per questo film l'anno scorso a Cannes. E è la cosa che salvano tutti i detrattori del film. Effettivamente lei è grandiosa. Il film è tutto sulle sue spalle, un po' come quello della Portman, come la Portman nell'altro, che non abbiamo detto, ma ha fatto una prestazione eccellente. E il terzo atto è quello che succede dopo il processo, che non ve lo vado a dire perché sennò vi spoilerò qualcosa. Quindi questa è la struttura.
Ma perché, scusami, non capisco perché è stato criticato. Qual è l'oggetto che è stato criticato?
Allora, cinematograficamente diciamo che non è un capolavoro, nel senso che Fatih Akin alla fine, non so che ne pensate voi, però non è proprio un autore che ha innovato, che ha portato chissà che cosa, ha fatto delle cose piacevoli, di successo, La sposa turca, Soul Kitchen era molto carino,
no, poi ha tentato un salto importante, un salto. Con Il padre, che è un film imbevibile, onestamente.
Io non l'avevo trovato imbevibile, però comunque sì, diciamo che è un po' troppo melò, insomma c'ha dei difetti, anche quello. Però le critiche principali che ho visto fare non sono, perché poi questo film dal punto di vista della confezione è onesto, cioè ti dico, non è che è il film che dice ah questo mi ha svelato cos'è il cinema, però va bene, non è neanche uno che cerca di fare cose a cui non arriva, insomma. È il punto, quello che ho letto di più è stato, almeno la cosa, io oggi ho spogliato 4-5 recensioni così velocemente, però la cosa che ho letto di più è che sia scontato, poco credibile in alcune parti, cose che io non trovo per niente, perché alla fine forse c'è qualcosa che ti fa pensare che vada nel poco credibile, ma ci sono dei correttivi che vengono messi.
Però, però se ci pensi bene, anche i suoi film precedenti, quelli più riusciti, no? La sposa turca e Soul Kitchen, se vuoi, ok, che erano commedie, specialmente Soul Kitchen, molto molto esagerato, molto esasperato, però dei difetti di credibilità ci stanno, no? Per esempio anche in Soul Kitchen tu a un certo punto
vabbè,
dici
è una commedia Soul Kitchen,
è una commedia estremizzata, però è una commedia che a un certo punto è bella, è carino, te lo vedi, te lo godi, però perdi un po' di logica, cioè il racconto, la narrazione perde un po' di logica, poi ci sta, lo sai, sei lì, ti godi.
Ma lì è una commedia, qua parliamo di una
però,
madre.
Però è un suo tipo di film, di cinema, che probabilmente anche in un passaggio diciamo più drammatico comunque perde qualcosa. Poi nella commedia lo vedi in una direzione, nel film più drammatico questa mancanza la vedi in un'altra direzione. Così.
Io qui non sono d'accordo con la critica di partenza, nel senso che io non l'ho trovato né scontato né poco credibile. Ti ripeto, non è un capolavoro, ma è un film che, per esempio, probabilmente grazie alla sua grandissima interpretazione, crea una grande partecipazione, un grande coinvolgimento. E sì, ok, uno può dire è facile farlo con la tragedia di una madre. Secondo me lei trasmette veramente questa cosa, la trasmette benissimo. Dicevi, Hans?
No, dicevo che se è come dici tu, allora il film ha già vinto, perché credo che cioè riuscire a trasmettere senza, diciamo, patetismi una tragedia
questo
del genere,
secondo me non fa benissimo, è il punto di forza del film,
insomma. Quindi se tu dici che è il punto di forza, io
poi ci sono delle cose,
penso che l'obiettivo sia raggiunto.
Cioè nel terzo atto quello che avviene all'inizio può sembrare, uno dice ma come, cioè può sembrare un po' poco credibile, però poi vengono subito messe delle correzioni che ti fanno, che secondo me lo riportano a livello giusto. E poi una critica che ho sentito che ho trovato assurda è che è troppo ideologico e semplicistico, con buoni e cattivi troppo nettamente definiti. Ma come si fa a non definire i buoni e i cattivi di fronte a due neonazisti che fanno saltare una bomba, certo, in un quartiere di turchi? Cioè è questo, non capisco questa critica. È evidente chi sono i cattivi, mi sembra logico, non c'è.
Qui leggo un titolo, per esempio, Oltre la notte, la recensione di Anne Kruger cerca vendetta, ma il film non è alla sua altezza, quindi in qualche modo conferma quello che
dicono.
Volevo
molti.
Chiederti se in questi tre atti, in questo cambio di registro, alla fine sai collocare in un genere questo film.
Te l'ho detto, i generi sono diversi, perché il secondo sembra proprio uno dei film procedurali, cioè al secondo atto, ambientati solo in tribunale, e è fatto anche bene. Qualcuno ha detto che è il migliore, effettivamente è un gran bel film, è realizzato meglio degli altri forse, però che dire, un genere specifico non te lo so dare, cioè un film genericamente, un film drammatico con diverse direzioni. Poi non posso dire troppo sul terzo atto, però insomma secondo me è un film degno, non è un capolavoro, ma non è un film pessimo, insomma è un discreto film.
Va bene, comunque noi ci sentiamo di consigliare tutti di andarlo a vedere martedì sera insieme a quelli del Bar
Tramfabrik. Ci sarà la fila,
grazie della propria idea.
Certo.
Comunque, inoltre la notte c'è un interessantissimo brano che ci porta in posti nordafricani, posti lontani da qua, a noi ci piace, e quindi questa The Blues, cantata da Hindi Zahra, come si pronuncia, Smith? Hindi Zahra.
Hindi Zahra.
Oh, allora ti mettiamo per voi, perché noi al Traumfabrik possiamo mettere quello che ci pare. Blues is gone. We'll be right back.
Ed eccoci che rientriamo con un altro filmettino ottimista e positivo.
Sì, sì, sì.
I Famelici. Questo è un film. Poi ci sono anche i collegamenti che noi volontariamente o involontariamente facciamo perché siamo bravissimi. Perché questo è un film girato in Canada e poi parleremo del maestro canadese,
sì,
più grande di tutti. Ed è un film dove gli scenari naturalistici hanno anche qui un'importanza enorme, un po' come accadeva in Annientamento, per quanto non ci fosse la rifrazione, sì, a giocare il ruolo primario.
Infatti la domanda è: se facessero un panel e facessero ascoltare Bertrand Fabric, che fine faremmo?
Dipende quando c'è uno o quando manca, secondo me.
Esatto,
è decisivo.
Comunque la breve sinossi è: siamo in Quebec, ci stanno i zombie, fine.
Esatto, la sinossi è quella.
È pure freddo.
A me questo film è piaciuto un sacco, proprio molto.
Beh, il film con gli zombie di solito
è un film che ha in sé la lezione, tiene proprio dentro di sé la lezione romeriana, non di Romero, ma
quella
di Romero.
È l'unica cosa che io salvo.
E ce l'ha proprio dentro, quasi in ogni inquadratura. E quindi già questo per me è un valore importante. Poi devo dire che l'inizio è folgorante. Ci sono due o tre momenti, a partire dalla prima scena in cui vediamo una ragazzina che guarda due che si baciano, e uno pensa che sia la ragazza del tizio che stanno baciando, e invece è uno zombie che vuole uccidere. Voglio dire, c'è
quella bella. Anche le barzellette,
e anche questo, c'è un personaggio che il matto del paese, che è l'unico che non viene toccato da questa folle situazione, proprio perché forse è quello più fuori dal mondo. Comunque a me è piaciuto.
Allora, io scherzo quando dico che l'unica cosa che salvo è quella, cioè la lezione romeriana, perché effettivamente è un film che è pregevole, è autoriale, e sì, quello che dici tu è assolutamente vero, perché poi secondo me la cosa più bella forse che richiama Romero sono quella sorta di monumenti, come se fossero delle cattedrali nel deserto, che venerano questi zombie. A un certo punto ci sono degli accrocchi di roba montata lì, e questi zombie che stanno intorno, insomma, cioè ci sono una serie di richiami al sottotesto romeriano
prima ancora di Romero. Già negli anni, nel 69 mi sembra, c'era Io sono leggenda, l'originale. Mi sto affogando. C'era
film
comunque
di Romero è del 68, mi sa.
Allora siamo lì. Quello concerto, io ti parlo di un vecchissimo film con Charlton Heston,
sì,
che ricorderete. Cioè,
quello che hanno fatto per remake con,
sì,
Will,
sì,
Smith.
Con Will Smith. Lì c'è sempre stato un po' il
però,
tema.
Però Romero, insomma, è quello che ha sviluppato questo sottotesto, vi dicevo. Però a me
c'è
quello.
Anche, però c'è anche però l'utilizzo della macchina da presa, che è proprio nelle corde di Romero. Nel senso, questa apparente presa diretta, questa apparente macchina a mano in cui lo splatter ci arriva dritto in faccia senza troppi filtri.
Sì.
Anche questo a me è piaciuto.
Io quello che mi ha convinto poco, ma ti ripeto, è una cosa da un po' nerd. Cioè,
no, non è facile continuare a fare film sugli zombie.
No, ma a parte quello, questo è un film realista, nel senso stilistico del termine, cioè c'ha gli stilemi del cinema realista sotto tanti punti di vista, che secondo me, applicato a questo genere in questo modo, non è sempre riuscitissimo, nel senso che e poi comunque anche così facendo non sfugge a certi cliché tipici del genere del film di zombie che ci sono, non ve li elenco, ma ci sono. Questo è un genere che salvo rari casi ha poco realismo. Appunto Romero è un discorso a parte, però insomma t'ho detto, quindi per questo secondo me lo salva il fatto di aver imparato quella lezione, perché è un film, non è più di un film di zombie, è un film autoriale tout court, insomma. Però dal punto di vista del coinvolgimento secondo me ce n'è pochino, cioè è più da guardare come si guarda un quadro che non, cioè, diciamo che gli manca un po' di ritmo, gli manca un po' di, non so,
sì,
probabilmente. E poi non è che sono uno che cerca l'azione a tutti i costi, però ci sono dei momenti in cui mi dico
però è, vabbè, è sempre quindi, l'effetto Netflix
oppure schermo oppure la ripresa notturna completamente buia, che manco Dogma 95 me la faceva in quel modo.
Però lo vedi che torna il concetto che su Netflix fanno le cose un po' così.
No, ma no, è stato a festival, a Toronto, ha vinto anche qualcosa.
Perché vedi, proprio sono, vedi che quanto è diverso poi la percezione che uno ha. A me è proprio quello che dice Lucas, è una cosa che è piaciuta, perché mi piace l'inversione che lui crea, cioè crea un film che è quasi contemplativo, quando mediamente questi film sono film dove invece conta solo essenzialmente l'azione, la fuga dal mostro. Qui invece è quasi ribaltata la situazione, ci sono molte sequenze in cui si sta in attesa, si attende qualcosa e poi magari neanche accade. Quindi a me è piaciuta proprio questa inversione, l'ho trovato molto ispirato. E poi, ripeto, nel complesso mi ha catturato. Mi stanno anche simpatici personaggi, insomma, richiamano anche
simpatici,
quelli.
Io non ho empatizzato con nessuno, cioè diciamo non mi ha coinvolto. Ecco, capisco il tuo discorso, lo capisco perfettamente. E lo trovo sicuramente è un film fatto da uno che sa che cosa sta facendo e che ha studiato e ha imparato la sua lezione, senza dubbio. Però ti ho detto, forse sarà che io mi aspettavo di vedere uno di quei film da popcorn, allora, fatto con criterio, ma forse è quello che mi...
Domandaccia sui film zombie. I zombie movie, no? C'hanno sempre questa cosa, che partono sempre bene, perché è un effetto sempre particolare quello dello zombie, una situazione nella quale poi alla fine tutti riusciamo ad immedesimarci, no? E ci immaginiamo, cavolo, anch'io che cosa farei in questa situazione, e via. Però a un certo punto, proprio perché la vicenda poi diventa complicata, si incartano. La lezione di Romero, lo stesso, i film si incartano, cioè non hanno un finale, non si capisce come finisce o quantomeno l'happy ending non esiste. In questa situazione come è? Cioè a un certo punto
assolutamente
mi viene in mente
lo stilema classico.
Mi viene in mente Walking Dead. È vero che una serie televisiva, una serie la devi rilanciare continuamente, però a un certo punto il film
però
diventa
io
proprio
credo che fosse
basta, cioè dove andiamo?
Credo che fosse inevitabile che ci avesse questa parabola qui.
Ma
cioè,
quello è chiaro.
Io credo che il miglior film
per quello dico che non riesce comunque a uscire da quei, perché
no,
un film
no,
è
però
quello.
Io penso che ci voglia proprio stare. Magari cambia certi punti di vista, però come il fatto che lo zombie è attirato più che dalla vista dal suono, sì. queste piccole modifiche...
Che non l'ha inventato, ce ne sono varie, anche però, il zombie veloce c'era su 28 sì, giorni certo. dopo.
Li consigliamo, 28 giorni dopo e 28 settimane dopo, rivedeteveli.
Io consiglio un film che non è proprio di zombie, ma riguarda un mondo insomma dove c'è cannibalismo spinto, ed è The Road, non so se ve lo ricordate, il film tratto dal romanzo di McCarthy, un film meraviglioso, quindi recuperiamo anche quello magari con l'occasione.
E a questo punto comunque andate a vedere anche questo, i famelici, Les Affamés su Netflix, e noi invece adesso sentiamo l'unico raggio di luce, di speranza e di sorriso in questa serata, perché ci facciamo un omaggio a Stephen Hawking, che ha già
una piccola cosa a posto, lo spot di cui parleremo dopo, perché è una cosa che possono guardare in diretta, in modo che dopo li troviamo preparati.
Ma scusa, ma il video di questa canzone non me lo posti, che è meraviglioso, con
certo,
Stephen Hawking?
Ma perfetto. Intanto questo lo sto facendo, che l'ho preparato,
ok, però questo ve lo vedete
questo lo lascio lì.
Poi vedetevi anche quello di questa canzone che stiamo per mettere, perché è una versione della canzone della Galaxy Song del film The Meaning of Life, uscita in un loro live bellissimo del 2013 che si trova, The Meaning of Life si chiama, nella quale cantano questa canzone e poi c'è un cameo del vero Stephen Hawking. Qui abbiamo un mix delle due canzoni fatto dai nostri topini e quindi sentitelo.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough,
just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour, that's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way.
Our galaxy itself contains 500 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 6,000 light years thick, but out by us it's just 1,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 billion years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. Expanding and expanding in all of the directions it can whiz. As fast as it can go, at the speed of light, you know. 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere up in space, cause there's bugger all down here on Earth.
Bartramfabrik. Ma che bello questo omaggio, finalmente un qualcosa di un po' divertente in questa puntata cupa. The Galaxy Song che vi abbiamo regalato in una versione che solo i nostri topini potevano fare. E come solo i nostri topini potevano fare questo mashup, solo i nostri topini potevano preparare il Cinema da Oggi a 8, l'unica rubrica che vi permette di sapere in anticipo su tutti gli altri. Proprio nemmeno chi li programma sa che ci sono questi film, ma noi sì.
Spesso no.
Ecco, per andare a vedere quello che c'è la prossima settimana in sala. Inizio io.
Sì, a proposito di topini, anzi di sorcini.
Di Zerovsky. Zerovsky non è un autore russo, bensì è un omaggio a Renato Zero, solo per amore al sottotitolo, Gaetano Morbioli, l'autore insieme allo stesso Renato Zero, sarà in sala lunedì al Méliès. Registrazione dell'anonimo omonimo spettacolo, l'opera pop musicata interpretata e diretta da Renato Zero.
Amme coglioni.
Il cantante interpreta un capostazione intento a dirigere il traffico di anime e di sentimenti di uno scalo ferroviario. E qui il finale, non so se l'hanno deciso i topini o ha scritto qualcun altro, a metà fra Tim Burton e Antoine de Saint-Exupéry.
Ha scritto qualcun altro.
Qualcun altro dice addirittura, le paragona questa roba qua.
Non vedo l'ora di vederlo, come non vedo l'ora di vedere Rumble, il grande spirito del rock, documentario.
Del quale abbiamo parlato la settimana scorsa.
Di Catherine Bainbridge e Alfonso Majorana, non si sa in quale cinema lo troverete.
Grazie, me l'hai detto.
La tradizionale musica dei nativi americani ha aiutato la musica statunitense a conquistare il mondo. Le chitarre rock di Link Wray e Jesse Ed Davis, il blues di Charlie Patton, la canzone d'autore di Peter LaFarge e Buffy Sainte-Marie e Jimi Hendrix, il più grande di tutti, con il suo sangue Cherokee. Cherokee.
L'unica uscita di martedì 20 è un documentario che consigliamo a tutti. Gualtiero Marchesi, The Great Italian.
Sono venuto qua apposta.
Gigola, credo. La vita e il pensiero dell'uomo che ha rivoluzionato la cucina italiana portandola ai vertici della gastronomia internazionale.
Che poi mi chiedo, è morto da poco? Questo lo tenevano dentro un cassetto, certo, come un coccodrillo.
Aspettavano che morisse.
Vabbè, giovedì 22, gran parte dei film escono giovedì 22. Cominciamo da Insuriated di Philippe Villeneuve con Hiam Abbas. Hiam Abbas, Hiam Ya. No, Hiam Abbas è un'attrice palestinese francese. Io ne ho visto un tragico corto diretto da lei per Prada a Venezia qualche anno fa, veramente inguardabile. Si chiamava Le donne della bucceria. Meglio come attrice che come regista. Comunque, l'energica Oum Yazan, lo trovate al Post Mod questo film. L'energica Oum Yazan cerca disperatamente di tenere insieme la propria famiglia mentre fuori imperversa la guerra. La famiglia siede attorno a un largo tavolo per il pranzo, con ognuno che cerca di farsi ascoltare sovrastando il frastuono delle bombe nei mitra. C'è acqua a malapena e uscire di casa rappresenta un pericolo costante a causa dei cerchini sui tetti. Quindi una situazione in linea con questa serata, diciamo. È a diretto.
Ah, ancora io?
Eh sì, che siamo in quattro.
È vero, si fa presto. Il sole a mezzanotte, quindi. Mm-hmm. Ah, di Scott Speer con Bella Thorne e Patrick Schwarzenegger.
Bella Thorne di Perugia.
Ma Bella chi è Thorne? Patrick Schwarzenegger?
È il fiolo.
Ma dai. Katie ha sempre vissuto al buio perché la luce la fa stare molto male. La sua malattia l'ha costretta a vivere in uno strano isolamento con pochi contatti con l'esterno. Quando, da adolescente, rivede Charlie, il bambino che osservava da piccola nella casa a fianco. Le cose potrebbero cambiare per sempre. Beh, diciamo...
Attenzione, attenzione.
Tra l'altro è di famiglia Kennedy, perché tipo la nonna mi sa che è mezza Kennedy, mi ricordo.
Mezza
che la nonna di sto figlio, insomma.
E vabbè. Nelle multisale troverete Pacific Rim, La rivolta di Steven The Knight con John Boyega e Scott Eastwood. Il sequel. Il sequel del film fantascientifico Pacific Rim proseguirà nella trattazione dei combattimenti tra le forze di difesa armate composte da giganteschi robot chiamati Jaeger e i mostri chiamati Kaiju, che vogliono portare il pianeta Terra alla distruzione. Ora, se siete dei nerd appassionatissimi, andate a vedervelo.
Ve lo ricordate chi l'aveva diretto il precedente?
Io mi ricordo
Guillermo, che mi ricordo, fa il produttore.
Mi ricordo che era faticosissimo guardarlo.
Vabbè, devi essere nerd. Io l'ho visto, pezzo incredibile. Vai,
Hostiles. Ostili di Scott Cooper con Christian Bale e Rosamund Pike. Attenzione, questo è un film atteso, eh?
Questo merita.
Multisala?
Dovrebbe essere di multisala.
Il capitano Joe Blow.
Scusa, mi ripeti però, per favore, con chi è il film?
Christian Bale?
Sì.
Rosamund Pike.
La fregna.
Ok, hai ragione. Il capitano Joe Blocher è alla soglia della pensione quando, su richiesta del presidente degli Stati Uniti, e come dire di no al presidente,
che tra l'altro è un pensionato baby perché è molto giovane,
viene ordinato di condurre fino al Montana il capo Cheyenne Falco Giallo in fin di vita per una malattia terminale. Credo che ce l'abbia. Sì, non era proprio. Peccato che Joe abbia combattuto contro gli indiani fino a quel momento e abbia visto morire molti amici e commilitoni, alcuni proprio per mano di Falco Giallo.
E le cose scelta non migliore, si mettono bene, insomma, diciamo, sì. Il tipo è quello, il regista Scott Cooper era quello di Black Mass, vi ricordate? Johnny Depp.
Certo.
Beh, comunque la coppia Bale Pike esce bene, poi è un bellissimo film in costume, insomma.
Esatto.
Merita.
E invece abbiamo, da un racconto di Beatrix Potter, Peter Rabbit,
il fratello di Roger.
Peter Rabbit e le sue sorelle, rimasti orfani dopo la morte della mamma, si rimediano da vivere, anche qui siamo, grande allegria, si rimediano da vivere rubando gli ortaggi del giardino del burbero signor McGregor, che ha ucciso in passato il loro papà, insomma. Felicità. Quando McGregor viene meno stroncato da un infarto, i conigli si illudono di poter finalmente mettere le zampe sul suo prezioso orto, ma l'eredità finisce al nipote, un ragazzo di città che odia gli animali. E giù così.
Comunque, al post mod dovrebbe uscire l'ultimo con William Defoe di Sean Becker, Un sogno chiamato Florida. Mooney, Scotty, non lo so, e Jensi vivono in Florida, in una zona degradata fatta di squallidi e coloratissimi hotel. Figli di genitori privi di un lavoro stabile campano la giornata, bevono, fumano e smignottano.
Cioè, scritto così su My Movies l'hanno riportato.
Ma i tre hanno circa 6 anni e riescono ancora a trasformare una realtà fatta di fast food, trash televisivo e quotidiana miseria in un'avventura da Tom Sawyer e Huckleberry Finn.
Che poi smignottano, vorrà dire che vanno a mignotto e che fanno il mio, non lo so.
No, non si sa, non si sa.
Ha scritto sta cosa.
In ogni caso, 6 anni è inquietante.
No, i genitori smignottano.
Comunque, al postmodernissimo, forse.
Mi sono perso un passaggio.
Al postmodernissimo, forse, troverete Foxtrot.
Cioè, diciamo, sono genitori che.
Ciucciarlo.
Scusa, che.
Adorano. Ciucciarlo.
L'alluce, però.
L'alluce.
Anche Wanda.
Dice, anche lei, è la cugina.
Vai.
È la cugina Nara.
Tom.
Foxtrot, la danza del destino di Samuel Maoz, lo troverete forse al postmodernissimo.
Se ci fosse stato adesso Giacomo, ce l'avrebbe detto Laszlo, scusate.
Certo, ci avrebbe
detto la conferma.
Quando tre ragazze in divisa suonano alla sua porta, Daphna capisce subito cosa sono venute a dirle e cade a terra priva di sensi. Sedata lei, per qualche ora, con un sonnifero, tocca al marito Michael sopportare sveglio il peso indicibile della notizia della morte del figlio Jonathan. Tutto appare incredibile, non può essere vero e forse non lo è. Forse il destino è in serbo una beffa ancora peggiore.
Allora, questo forse esce al post-mod, Laszlo mi ha detto che non era sicuro. Comunque, il Samuel Mautz, che a molti non dirà nulla, a molti non dirà nulla perché lui ha fatto due film in vita sua, pur avendo una cinquantina d'anni. La sua opera prima...
E nel resto della vita che ha fatto?
Ha fatto Il Soldato.
Vive di reddito.
Ha fatto Il Soldato sui carri armati che hanno invaso il Libano nel 1982 da Israele. E ha fatto la sua opera prima nel 2009, che era Lebanon, che ha vinto la Palma d'Oro a Venezia. Film meraviglioso.
Lebanon è bellissimo.
Non posso dire cosa pensa Laszlo di Foxtrot, me l'ha detto in privato. È meglio che non lo dico.
Meglio che tu non lo dica.
Petit Paysan di Hubert Schurel. Un'epidemia mette a rischio l'azienda agricola di un giovane capace di qualsiasi cosa pur di salvare i suoi animali e il suo lavoro. Proprio è l'opposto di Peter Rabbit. Patrocinato da Slow Food, il film ha vinto 3 premi César e ha conquistato il premio Foglia d'Oro a François Odéon.
E per chiudere, una festa esagerata,
e andiamo,
e dai, felicità, Vincenzo Salerme, Tosca d'Aquino, Iaia Forte, Francesco Palontoni e Giovanni Cacioppo, Napoli.
Perché ci sono due filoni di pensiero, come direbbe il prof, quelli che stanno con Muccino e quelli che stanno con Salerme.
Napoli, a casa di Gennaro e Teresa Parascandolo, fermo i preparativi per una magnifica festa in terrazza per il 18° compleanno della figlia. Teresa, che ambisce alla scalata sociale, e adesso attenzione perché si ride, non ha badato a spese ed ha persino, pensate, scritturato un cameriere indiano, relegando in cucina la vecchia domestica,
ma
non
dai,
ritenuta abbastanza esotica per una festa così
ma
importante.
Bellissimo.
Tutti a vedere Salerme, sentite.
Deve
invece
essere un momento
pompiamoci, come direbbe Vandanara, pompiamoci con questo brano potentissimo dei Faith No More, mentre aspettiamo, da poco parliamo di Cronenberg e dei suoi 75 anni e dei suoi tantissimi bellissimi film, ma per ora sentiamo un altro brano tratto dal film di Fatih Akin, di un anagramma di Fatih, Faith No More, supereroe. E allora, visto che Cronenberg compie... quando era, oggi o...
ieri.
Ieri, compie 75 anni, ci sentiamo di dirgli...
tanti auguri, maestro.
perché mi sembra il minimo. David Cronenberg, noi evitando di sbrodolare, di fare liste eccetera, vogliamo solo ricordare alcuni film.
No, è impressionante sfogliare la filmografia.
Sfogliare la filmografia. Io comincio, voglio ricordare alcuni dei suoi film che ci hanno segnato. Io comincio con un film che in realtà è un film minore, se vogliamo, ma perché l'ho scelto? Sto parlando di Scanners del 1981, un film che non è un capolavoro, non è uno dei suoi veri capolavori, insomma. Poco dopo ha fatto Videodrome, che è invece un'icona, è diventato in
Scanners un era quello che i cervelli esplodevano,
esplodeva, no? Esatto. Di tutto, sì. Beh. Un film che io ho scelto per ricordarlo, prima di tutto perché all'epoca ricordo che ero bambino, avevo 7 anni, 8 anni quasi, e vedevo questo trailer e mi spaventava tantissimo, perché c'erano questi che buttavano gli occhi all'indietro. Poi la cosa che mi ricordo, sì, impressionante, erano le vene sulle braccia che si gonfiavano, sti occhi bianchi. Poi lo vidi da grande, è un film che, sì, diciamo, a livello di scrittura, di intreccio, non è dei migliori, ci sono un po' di facilonerie, sì. Però atmosfera vera alla Cronenberg, trovate visive inquietanti, sì. La scena dell'esplosione della testa ancora oggi è credibile. Poi adesso non c'è tempo, ma andate a vedere come l'hanno fatta, ci sono stati una serie di tentativi, hanno provato a farlo esplodere in mille modi, alla fine si è messo uno dietro con lo shotgun e gli ha sparato un colpo e l'ha fatto esplodere, perché c'è il video in cui si vede su YouTube.
È vero, sono quei film che a riguardarli dopo dici ok, vabbè, è inguardabile, però,
no, non è inguardabile, perché appunto c'ha questa cosa che lo salva del tutto. E poi c'è un Michael Ironside eccezionale, quello che poi ha fatto il cattivo in, sì, una serie di film, in Atto di Forza, fino a non tantissimo tempo fa,
è diventato un
che fa un Revok, un malvagio da ricordare. Poi, sì, volete ricordare?
Beh, come non ricordare La Mosca? Come non ricordare La Mosca? Sì. Con
È stato tra l'altro il mio primo impatto con Cronenberg, il primo film che ho visto.
Sì. Beh sì, perché era dell'85, anche se non per sbaglio, me è stato 86. Il primo
86,
sì,
La Mosca.
86.
Visto dopo.
Sì.
86.
Con questa enorme, con questa continua sensazione di horror splatter, però giocata tanto anche sull'ironia, sullo scherzo. Lui, la mosca, che non mi ricordo il nome dell'attore,
Jeff Goldblum, che in qualche modo era un suo
meraviglioso attore,
alter ego fisicamente,
che trasforma questo personaggio tragico, questa vicenda devastante, in un personaggio assolutamente accettabile, credibile, che va in giro per la città con questo dramma enorme e che, da scienziato quale è, lo razionalizza e lo trasforma quasi in una cosa accettabile, normale. Per fortuna che c'è la giovane Gina Davis che siamo noi,
gnocchissima Gina Davis
che siamo noi,
la moglie di Goldblum,
che con i suoi occhi lo guarda e lo vede, cioè sembra l'unica ad accorgersi del fatto che lui si stia andando in una direzione che non c'è, che non esiste,
catastrofica,
stia andando verso la fine. Lui, preso dal suo essere scienziato, continua imperterrito e curioso a scoprire se stesso, che si trasforma nella mosca. Quindi è un capolavoro dal punto di vista della scrittura e dell'interpretazione del personaggio.
Tra l'altro, remake di un film di fantascienza degli anni 50, ma rifatto alla Cronenberg.
No, forse non è un caso, un personaggio così amato da lui che ci ha chiamato il figlio, perché Brandon è il nome del figlio. Brandon, sì? Mosca, se ricorderete.
Brandon si chiamava?
Mi sembra proprio di sì. Quindi...
No, si chiamava Seth Brandon.
Seth Brandon, la Brandon Mosca.
Vabbè, omaggio a Maurizio Mosca. Vai, io vado nel 91, perché uno che mi piace ricordare perché lo amo particolarmente è Naked Lunch, il passo nudo. Lo amo anche perché ovviamente il film è ispirato al romanzo di Burroughs. Quindi un romanzo assurdo, perché in realtà venne scritto proprio a Tangeri da Burroughs in un periodo particolarmente intenso del suo discendere negli inferi attraverso droghe e tutto ciò che comunque poteva sicuramente rendere interessante questo suo stato di alienazione, di solitudine, di dolore e soprattutto di dipendenza. E beh, come Cronenberg lo riporta sullo schermo, è secondo me eccezionale. Non è tanto la storia, perché la storia forse nemmeno c'è fino in fondo, però c'è questo, per esempio, insomma, il fatto che già c'è questo protagonisti a William Lee, no? Che è il derattizzatore di New York, che è sposato con questa donna che in realtà è dipendente dalle sostanze che lui usa per uccidere gli insetti. Quindi già qui capite come si inizia. Poi ci sono queste creature assolutamente incredibili, surreali, gigantesche, e insomma il...
Di che anno è?
91. Secondo me è il meraviglioso modo di portarti in un universo parallelo e fartici stare nonostante questa inquietudine che ovviamente permea ogni secondo, no, di questo film, eppure non riesci a staccarti, perché fondamentalmente ti ci ritrovi, fondamentalmente un pezzetto di te le vive quelle allucinazioni, quegli stati d'animo.
Diciamo che un incontro di teste come quella di Barrows e quella di Cronenberg può dar luogo a delle cose solo devastanti. E invece, anzi,
io, siccome sono l'ultimo, mi permetto di fare qualche parallelismo.
Parallelismo,
il primo è quello con il film che abbiamo presentato stasera, perché la poetica di Cronenberg è quella della mutazione.
Sì.
La mutazione prima, lui rispetterà per tutta la sua filmografia, la sua carriera, questa idea che è mutazione prima fisica e poi diventa mentale negli ultimi film.
Anche Serious Method c'è un grosso passaggio di mutazione mentale.
Cito la trilogia, i suoi primi tre film che hanno delle similitudini, che sono Demone sotto la pelle, Rabid e Broad, dove c'è come dire, ciò che contamina il corpo e lo deforma. Non so se avete ricordato
Demone sotto la pelle,
che è un film clamoroso, ambientato in questo condominio asettico,
sì,
in cui un tizio si
la vasca
porta,
da bagno me la sono
mamma mia, si porta dentro questo microorganismo che devasta qualsiasi cosa con cui entri in contatto. Poi cito, come non farlo, Inseparabili col doppio Jeremy Irons, un
meraviglioso
film fenomenale e terrificante,
visto a Lilly all'epoca.
Poi la coppia fantastica che è Existence e Spider, che sono apparentemente due film minori. Il primo è quello col pod con l'innesto, non so se ve lo ricordate, che io vidi allo Zenith, uno dei primi film che vidi allo Zenith, siamo nel 99, e Spider è un film ipercervellotico sulla follia, con un grande... con Miranda Richardson sicuramente e Ralph Fiennes nella parte del folle. Un film che io ricordo particolarmente perché andai a vedere questo film con il mio amico, c'erano dei ragazzini dietro che ai titoli di coda dissero: ma capito, ma il supereroe non è arrivato mai, pensando che Spider avesse qualcosa a che fare con Spider-Man. E ultimissimo film che cito, che è quello che poi dà un po' in là alla nuova frontiera, che è quella della mente ancora più che del corpo, di Cronenberg, che è History of Violence, che è una cosa fantastica, veramente fantastica, con Viggo Mortensen che diventa il suo attore feticcio, fino alla scena incredibile della Promessa dell'assassino, in cui Viggo uccide tre cattivi completamente nudo nella sauna, che è veramente un top di cinema, è un genio.
Allora ricordiamo anche gli ultimi due, Cosmopolis e Maps to the Stars, che sono comunque di cui abbiamo parlato qui al Bar Traum Fabric, sì. Due film che in un certo senso, l'ultimo su Hollywood secondo me proprio sbancando, facendo dei numeri con una Julianne Moore clamorosa, ma la bravura di rendere un grande attore Pattinson, certo, in Cosmopolis, certo, con la sua monoespressività, certo, in Cosmopolis, certo. Lui è perfetto.
Quando anche lì da super.
Un regista riesce
e incontra un grande autore, in quel caso credo sia De Lillo.
Sì, assolutamente.
E dico un'ultima cosa, io ho consigliato a un nostro amico che non c'è di fare una bella retrospettiva riguardando la filmografia di Cronenberg su questo autore. Chissà se che non lo faccia.
Vediamo, se ci sta
ascoltando. Anzi, vediamo un po'.
E
dai,
soprattutto speriamo. Se risponderà al telefono.
Vediamo. Comunque, la SNAI che dice.
La SNAI ha chiuso.
Abbiamo scelto di omaggiare questo film di Andrea Ivan Frenguelli su David Cronenberg.
Sciocco.
Con il gruppo inglese che ha preso il nome di David Cronenberg's Wife. Quindi i mogli di David Cronenberg hanno fatto alcune belle canzoni, tipo questa che ci è piaciuta e si intitola proprio, per chiudere come Hans, The Fight Song.
Now one fine morning I woke up, I thought of you last night. Oh, seconds away from realizing we'd had a fight night fight. The words I said, you said were wrong, that's what you made me think. But let's just say they were correct at the time of publishing. I never should have cracked that final joke, I should have just rung the bell. My comment that Elvis had left the building didn't go down all that well. So, oh come on, come on, come on. One,
you say you love me, you say you hate me. Oh, every time I think of you, I see a man between your legs. Oh, no, I hold a paper cup, you'll never see me beg. It's true that I do want some change for the time I spent with you. And I rifle through your dustbins to try to pick up some clue. In the evening in my sleeping bag, I've a feeling I got you bad. But now it's mixed with something else, the feeling I've been had. So come on, come on, come on. Oh, once, twice, three times. You come, you go.
Non è qui con noi Laszlo Kovacs, ma è nella città serafica di Assisi, perché in questi giorni c'è il Trame Festival, il Trame Assisi 2018 Festival, e noi ovviamente siamo curiosi di sapere Laszlo Kovacs che cosa sta facendo.
Ci sei, Kovacs?
Ciao Laszlo.
Ci sono, in questo momento sto bevendo un Bolgheri rosso, mangiando della torta al pesto con le salsicce ottime, però non sono solo, per fortuna sono in compagnia di un grande
imborghesito.
Anzi, un mezzo di un regista, cioè non so, un mezzo regista è brutto da dire, però sai, diciamo uno di due dei fratelli Manetti, sono con Antonio Manetti, che ho il piacere di passarvi.
Buonasera,
ciao, buonasera,
passacelo. Pronto?
Ciao a tutti.
Ciao Antonio Manetti, ciao, tu non te lo ricorderai, ma lo saprai, ma in una delle prime puntate della nostra trasmissione vi aveva intervistato Andrea Pio Avanti
qualche anno fa.
Come va? Che ci dici? Come ti trovi in questa manifestazione nella città serafica, come dice il nostro amico Laszlo? Come sta andando?
Mi trovo bene perché appunto c'ho un bicchiere di rosso in mano, ho mangiato bene, quindi come si fa a stare male? Abbiamo presentato insieme a Gervasini un gran film di Lenzi che sta finendo, ho finito da poco, e adesso sono stato il mio film, quindi ma molto bene, una prima edizione ha c'è il potenziale giusto.
Vorrei sapere tu che ne pensate, che ne pensi, se ci sei solo tu stavolta, proprio sì, di Lenzi, che idea c'hai di un autore come lui?
Come chi?
Lenzi.
Di Lenzi? Sì. O di Renzi?
Di Renzi risparmiamo, parliamo di
se
Lenzi.
Vuoi ti dico... ok.
Lenzi
è una persona fantastica. Noi abbiamo avuto l'onore e il piacere di conoscerlo varie volte. Ed era una grande persona con una passione pazzesca per quello che faceva, soprattutto per lui negli ultimi anni faceva lo scrittore. E quindi portava i suoi libri comunque andasse, però ha fatto il regista, e lui, neanche lui secondo me capiva bene quanto erano belli i suoi film, perché lui era appassionato di storia e faceva i film che gli piaceva più fare, erano i film storici, la guerra, che l'ha fatti tantissimi, e in realtà i suoi film più belli sono i teschi, insomma Milano odia, la polizia non può sparare, è uno dei poliziotteschi secondo me più polizieschi italiani, la polizieschi italiani più belli mai fatti, secondo me è proprio un gran film, e Lenzi quindi è un attore a tutti gli effetti non riconosciuto come tanti attori di quell'epoca non sono riconosciuti, perché faceva tanti generi diversi, faceva cose diverse, come facciamo con noi,
certo,
noi
certo.
Manetti, cioè, infatti... passiamo dall'horror alla fantascienza, alla commedia, al musical, e quindi lo capisco, mi immedesimo, ma sono contento di averlo conosciuto, e va riscoperto, per chi non lo conoscesse va assolutamente riscoperto.
E Antonio, voi siete lì e portate il vostro ultimo film, che è Amore e Malavita. Se ti dicessi però che ti invitano alla prossima edizione, quale film vostro secondo te si confà più a una manifestazione come questa? Quale portereste?
Cioè le vecchi,
sì, film,
nei film
fatti, precedenti, no? sì.
Questa qui dove sto ora?
Sì.
Piano 17 è il nostro film, come si dice, dirlo, è il nostro film preferito.
Ah, ok.
Si capisce? Okay. Vuol dire? Cioè, tra tutti i nostri film, quello di Ilde e Marco prediletto, esatto, il figlio prediletto. Perché per noi è a parte che è più attinente forse, no, al genere del festival, ma per noi è stato proprio il cambiamento, il grosso cambiamento. Da Piano 17 in poi abbiamo fatto il cinema personale, il cinema nostro, era il cinema che volevamo fare.
Grazie. Comunque, visto che ci sei, poi lascio la parola al mio collega Lupus, chiedi a Giacomo, detto Laszlo Kovacs, chiedigli di Strade Perdute, lui saprà poi in separata sede, tu digli...
Glielo chiedo ora o glielo chiedo
no,
dopo?
No, dopo. Ma non è quello di Lynch che pensi tu, è un altro.
Ah, non è quello.
Chiedigli di Strade Perdute, lui dopo saprà dirti.
Grazie infinite dopo. Antonio per la partecipazione, divertitevi, godetevi questo festival, e se volete passare a trovarci una volta o l'altra.
Assolutamente, guarda,
sempre.
Prometto che presto verremo a Perugia, perché dobbiamo venire.
Grazie,
verremo a trovarvi.
Benissimo, grazie. Buon proseguimento e buona serata. Salutaci quel fannullone di Laszlo.
Portate delle birre, però.
Ciao.
Ci portiamo le birre, ok. Ciao, grazie. Ciao.
Direi che la SNAI ha perso un sacco di soldi.
Anche stasera la SNAI, ragazzi,
è andata male.
È andata malissimo.
La dava 7,5.
E io mi sento come se qualcuno ci stesse Juve, per dire:
siete tre stronzi.
Non so. Ma chissà. Comunque, a proposito di stronzi, io ho proposto questa settimana. Perché posso partire, no?
Senti.
No, non c'era la base. Senti. Io senza. Grande, ci sta. Allora, io ho proposto di fare una deviazione dal nostro parlare di cinema in senso stretto, no. E questa settimana ho detto, secondo me bisognerebbe parlare di uno spot, ovvero, dato che c'è un grande regista, e non è solo un grande regista, perché è anche un grande regista, è anche un... che è lui un...
Com'è? L'hai detto?
Un grande regista. No, ma è anche un grande regista di videoclip. E in realtà ultimamente si è anche dato, è stato comprato, non lo sappiamo, dal mondo della pubblicità, e quindi ha fatto uno spot che sta sinceramente riscuotendo parecchio successo. Lui è Spike Jonze e lo spot l'ho postato poco fa, è l'ultimo di casa Apple, ovvero quello del HomePod. Del resto noi abbiamo parlato non troppo tempo fa di lui per Air, ci è piaciuto tanto e ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, però in generale diciamo che il mondo della tecnologia sicuramente lo attrae. L'intelligenza artificiale, tutto quello che ci ruota intorno, credo sia uno dei temi che Jones ami. Quindi cosa ha fatto? Smith ha acceso sulle note di un pezzo di Anderson .Paak che poi vi mettiamo, sì, glielo mettiamo, mi pare. No, perché i topini hanno sbagliato, quindi mi è venuto il dubbio.
No.
un racconto che in realtà ha dei fili conduttori con lo spot che fece qualche tempo fa, forse lo ricordate, quello per Kenzo, uno spot
meraviglioso,
incredibile, in cui una protagonista ballerina trascinava gli spettatori verso il mondo dei sogni. Lì era un profumo, qui non è un flacone di profumo, bensì l'Home Pod. In realtà è uno spot che è molto vicino ai linguaggi del cinema, più che a quelli della pubblicità. In effetti verrebbe a dire che è un cortometraggio, sono 4 minuti in cui in realtà si narra una storia, se vogliamo. La celebre cantatrice ballerina inglese FKA Twix, ovvero,
ecco come lo ricordo,
Talia Debrett Barnett, nota a molti perché era ex fidanzata della star di Twilight Robert Pattinson.
Ancora lui, vedi come tutto torna.
Tutto torna. Comunque, FKA intenta tornare a casa in solitudine, esce dalla metropolitana, ci sono delle scene che fanno proprio sentire Smith, per favore, però, cioè non sei molto rispettoso.
Perdonami.
Ecco, la vita in una grande metropoli può essere deprimente, può essere veramente malinconica e far sentire la solitudine. Lei rientra in casa e chiede a Siri, che ovviamente è installato in questo HomePod, di suonare un qualcosa che gli possa piacere, tipo scegli tu, metti quello che ti pare.
Lei è una ballerina?
Lei è una ballerina, sì. E cantautrice, sì.
E non è parente di Herbert Ballerina?
No. In realtà qui già si capisce che fondamentalmente il regista di essere John Malkovich, tra tutti, si indirizza soprattutto sull'aspetto opzionale dello strumento, quindi un qualcosa che può ampliare il nostro universo creativo. Quello un pochino, se vogliamo, è l'interpretazione che gli ha dato.
Dammi lo strumento,
bravissimo. Però in realtà questo spot è un videoclip potenziato, poi ci torneremo sul discorso videoclip, nel senso che c'ha dei tempi scenici perfetti intorno a questa giovane che in realtà viene proprio descritta in un attimo con delle pennellate di sceneggiatura, si potrebbe dire, cioè nel senso è assolutamente contestualizzata. Fondamentalmente il contatto con Air, secondo me, c'è, ma anche con lo stesso essere John Malkovich che ho citato, cioè lì era, no, la proiezione moltiplicativa, essere nella testa di un'altra persona. Qui anche c'è un distacco, un'esperienza extracorporea. In pratica, tornando allo spot, l'immagine si sfoca, parte la musica e mentre la protagonista comincia a danzare, le dimensioni della casa si allargano, ma più che altro si distorcono, si esce dallo spazio-tempo.
Si esce,
esattamente. È un'esperienza allucinogena.
Grande!
Esperienza allucinogena che probabilmente Jones si è autocensurato facendo bere alla protagonista un bicchiere di alcol. In realtà probabilmente è qualche sostanza stupefacente quella che voleva un pochino tirare in ballo. Come se avesse detto, ci avete resi schiavi della tecnologia, quindi soli nell'universo, benissimo.
Ba-bam.
Noi siamo capaci di espandere l'universo. In realtà il colpo di genio su cui veramente, che a me ha fatto effetto, perché secondo me è un pochino la vera ciliegia sulla torta, è il momento in cui lei si trova di fronte allo specchio. A un certo punto
questo spunta, non mi ricordo.
Ti devi ricordare, spunta uno specchio, lei si ferma, lo guarda, lo allontana, lo specchio ritorna, a quel punto lei lo allarga e questo specchio la invita a passare dall'altra parte, quindi lei esce da questa casa allargata e piena di colori, entra in una dimensione più buia dove fondamentalmente balla con se stessa.
Sa chi mi ricorda lei? Donatella Erezione, quasi splendito, splendente.
Sì, poteva averci. No, però in realtà lei si trova a confronto con se stessa, si trova in un attimo di quasi di autoerotismo, insomma.
Poi non ci sono paralleli nelle puntate, anche lì.
Nelle puntate?
È come oggi, doppio.
Certo.
Dai. Andiamo avanti.
Lo spirito è questo. Lei alla fine si seduce da sola e fondamentalmente trova anche la felicità in questa solitudine. Però poi saluta l'altra se stessa, la scena scura si chiude, lei...
Comunque la saluta non prima di dirle...
Per lei, filoncino,
speciale,
cioè, sì, sì, lo dice, si vede proprio dal labiale.
E si ferma con lei sul divano che sorride, sola ma felice. Ecco, questo diciamo era la mia interpretazione, il mio racconto, ma vi invito a guardarlo. E poi sono 4 minuti, ragazzi miei. Lui è un grande regista, è uno spot sicuramente meritevole, quindi riguardatevelo. Brevemente, non potevamo non mettere in musica in HD Spike Jonze, perché lui ha fatto degli spot che io adesso velocissimamente...
Ma molto velocissimamente, io la piacevo.
Ha cominciato con i Sonic Youth.
Lampeggia da un quarto d'ora.
I Beastie Boys, grandi, grandi video.
Che sentiamo
video,
in sottofondo, sì. Sabotage.
Buddy Holly dei Witcher, cioè un videoclip del 94 meraviglioso.
Molti li abbiamo messi nella nostra puntata 4, andate a sentire
Dinosaur Junior. R.I.M., Bjork, Da Funk dei Daft Punk, è il suo, Electrobank
con una giovanissima Sofia Coppola.
Cioè, stiamo dicendo delle cose che sono videoclip, ma in realtà sono molto di più.
Sì, sì, vero, vero.
E per non citare Fatboy Slim, Praise You, 98, poi Rockefeller Skunk e Weapon of Choice, che tra l'altro nello spot Kenzo sicuramente c'è un qualcosa che li lega. Nel 2001 anche premiato agli MTV Music Award come miglior video. Spike Jonze ci piace e noi continuiamo a proporvelo quando capita. E allora, dallo spot Anderson .Paak, questa è Till It's Over.
You know I talk about you highly. I'm fascinated for the time being. We can laugh until the morning, or we can dance in the hallway. Only one more night in Los Angeles. I really thought that I can handle it, but the funny thing is I was holding back tears. I didn't think this day would happen. I'd give all this up for a chance at it. You would've thought I'd be the man for this. But the funny thing is, we can never stay here. I don't think this day would happen. I'ma ride it till it's over. I'ma ride it till it's over.
Pronti, pronti. Pronti, pronti.
I'ma ride it till it's over.
Pronti, pronti. Pronti, pronti.
Posso essere sincero? Perché con quella scia ispirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi di Toscana devi essere. Se questo devi scrivere, scrivi.
And don't all this new music sound the same? Yeah, we must be getting old and gray. We left early, girl, that band was shitty anyway. We went home and left our clothes up in the living space. Say, would you stay if your heart had the power? Or would you run and find another life to imitate? It's important that we make the best of short time. You can never be my one and only anyway. Say, can't a young man dream? Can we all live the life on the widescreen? What's the point? Yeah. Yeah, we had fun if only for the time being. But I'ma ride it till it's over. I'ma ride it till it's over. I'ma ride it till it's over.
Pronti, pronti.
Zurück ins Studio.
Pronti,
mit.
Pronti.
Traumfabrik.
Pronti, pronti, prontissimi. Si parte a razzo con l'agenda cittadina non di Laszlo Kovacs, ma di Hans Delbrück and Friends. Veloci, ragazzi, che devo andare a scena e ti dico.
Carico.
E ti dico anche.
Dai, che spacchi tutto!
Dai, ragazzi, da dove vogliamo iniziare?
Ma da dove cacchio te pare?
Siamo allora alla grande, dal postmodernissimo che ha in programmazione Oltre la notte di Fatih Akin. Ce ne ha parlato il buon Lupus dicendo che a lui gli è piaciuto, anche
ma
se altri dicono che non
normale.
Gli è piaciuto, quindi andate al cinema e capite se vi piace. E poi abbiamo il Visage Village di Agnes Varda e J.R. non quello di Dallas, anche se Giacomo ha sostenuto il contrario, sempre in programmazione, mentre, e continua ad esserci in programmazione, ad esserci due film che hanno concorso al miglior film pur non vincendo, sono Lady Bird e Il filo nascosto.
E non mi angoscia!
Come non citare il precedente, la precedente opera della coppia Fringuelli, prima di David Cronenberg,
ed film è che sicuramente diverte.
Certo, ed è Ex Jim, e in questo momento è in programmazione al Postmodernissimo, poi per David Cronenberg vedremo. L'evento di mercoledì invece con Giovanni Columbu, che presenta il suo documentario Passato a Locarno, che è su Biles, dedicato al mondo delle sardo, delle credenze popolari, in particolare la storia secondo cui alcune donne vampirizzassero i bambini, questo giustificava le morti infantili. È un film molto curioso che sarà, e ci sarà ospite l'autore Columbu mercoledì, appunto.
Ma quindi un film
ricco di effetti, da cui quattro sganassoni con i denti che volano,
probabilmente sì, e sarà affiancato da chi sapete voi. Continua ad essere in programmazione il film recuperato dal Postmodernissimo, che è My Skinny Sister di Sanna Lenken, lo consigliamo. E...
un film
piccolo, non dà fastidio, simpatico,
e Cinema Novo di Eric Rocha.
Cinema Novo
inizierà anche, scusate, va detto anche questo, il 19, quando è, scusate?
È il 19, è lunedì.
È lunedì, inizia la rassegna dedicata a Wes Anderson, che si chiama appunto Tutto Wes Anderson, e credo che si apra proprio con
sto cazzo
Grand Budapest Hotel invece.
Ah,
beh, abbiate pazienza, alle 21.30 l'appuntamento. Poi c'è il Cinema Zenith, vuole parlarne qualcuno?
Ci prendi, vuoi, ci spiazzi,
mi spiazzi,
non eravamo pronti, ma va bene, puoi continuare a farlo andando. Tu stai andando così bene.
Comunque, venerdì 16, cioè stasera, siamo un po', arriviamo un po' lunghi, perché alle 21 continua, a proposito di donne, c'è La lievito madre, certo, Le ragazze del secolo scorso, di Concita De Gregorio e Smeralda Calabria. Se ne siete persi, non vi disperate troppo. Beh,
un artista, sì, un artista del cazzo.
Mentre nelle altre serate, giornate, trovate Maria Maddalena.
Esatto,
in questo invece racconto della vita della Maddalena, l'incontro con Gesù fino alla crocifissione, la testimonianza della resurrezione, regia di Garth Davis. Vabbè, non lo sappiamo, ma lunedì 19 altro appuntamento da non perdere.
Garth Davis, regista di Lion, lo ricordiamo.
C'è Luna di Gas, ovvero Donne senza figli. C'è scritto presente la regista, ma è una sola, perché sinceramente
Luna di Gas.
sono due infatti, Nicoletta Nessler e Marilisa Piga. Documentario interessante che ovviamente si svolge in Sardegna, scusate.
Che mi sembra proprio una bella idea.
Passiamo ai Cinegatti?
Sì, perché poi continua. Martedì 20, versione originale sottotitolata di Maria Maddalena. Se volete,
in ebraico.
Dipende dagli orari un po'.
Il cinematografo comunale Sant'Angelo propina e offre Un amore sopra le righe. Me lo ricordate questo? Cioè, non mi sfugge un po'.
Francese, commedia, sorrisi e serenità, credo. E mi pare.
Potenzialmente, ma qui andiamo più avanti. Segreti di Wire River.
E comunque è un film dove
arrivano ragazzi, meno in due, in quattro, arrivano due, meno due per volta, schiaffi a calci, a pugni, gli fanno delle cose speciali.
Quindi c'è molta azione.
Esatto.
E invece un po' più in là, ma è in arrivo, il segreto di Wine River, per la gioia di Simone Armanni, che ce ne parla bene ogni volta che lo incontriamo.
E anche
per esaltare il sugo.
Esatto.
Non fa mai male.
Cinema Méliès ha in programmazione Il vincitore dell'Oscar, La forma dell'acqua, di Shape of Water, fino al 18 di marzo, quindi siete in tempo ancora per un paio di giorni. Questo fine settimana lo troverete. E poi, invece, fino al 21 marzo, e da oggi, il documentario intitolato Pertini, il combattente, appunto, dedicato all'ex presidente della Repubblica.
E anche se adesso purtroppo non c'è più tempo.
Io penso che abbiamo finito.
Abbiamo finito? Quindi
ci sarebbe per i più piccoli Rudolf alla ricerca della felicità.
17-18
marzo.
Mettilo.
Scusa, me l'ha sfuggito. E poi va bene, Zeroschi solo per amore, lo citiamo.
E Zeroschi è.
Ma no, niente, che ci frega, andiamo al cinema.
Comunque, non c'entra niente, ma non c'entra niente con il cinema. Ricordiamo che però Sabrina Salerno compie 50 anni. Così.
Grande Sabrinona. Grande Sabrinona. Con grande veramente un grande portamento. Un
un'età portata come
e festeggerà mamma insieme mia, a Simone
che,
Smith
che fa vedere bomba
ragazzi, ragazzi festeggerà Sabrina Salerno ragazzi secondo me mi dispiace e ci ha segnato un po' a tutti tra l'altro
a me ha segnato
a quelli della mia generazione ci ha segnato le mani cioè, ha segnato
sono 50 anni oggi
dai, che dobbiamo, andare, dai che dobbiamo andare allora vi salutiamo vi ricordiamo che il programma questa sera è stato realizzato da pochi ma buoni ovvero Lupus Yonderboy Simone Smith Air Director Hans Delbruck ringraziamo signor buonasera Fabrizio Cruciani la vocalista tonica Freulein Rottenweiler grazie agli ospiti che non ci sono e un saluto al professore che non c'è finalmente è venerdì noi andiamo a non fare assolutamente nulla tanto qualunque cosa tu faccia va tutto di merda comunque non c'è niente da fare ragazzi. Quindi voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto andatevene tutti al cinema!
Anche se adesso purtroppo non c'è più tempo.
Mi sono scordato che vi volevo dire una cosa visto che siamo sull'inquadro.
Siete tre stronzi.
Ecco, giusto qua. Ciao!